Buongiorno agli amici ascoltatori e alle amiche ascoltatrici di Radio Città Aperta, sono Massiano Montens e questo è Press Corner. Come ogni mattina dalle 9.40 alle 10 vi teniamo compagnia per una ventina di minuti, dopo il caffè espresso di Riccardo Mameli che saluto e che ringrazio e che ci ha preceduto poco fa. Stamattina voglio tornare indietro di qualche ora alla giornata, partendo dalla giornata mondiale per la libertà di informazione, mondiale per la libertà di stampa del 3 maggio, in cui a Roma, anche a Roma, ma non solo a Roma, anche in tante altre capitali europee ci sono stati dei sit-in di diverso tipo e di diverso taglio. Mi viene da pensare, partendo proprio dalla RAI, che la RAI ha in qualche maniera intervenuta per andare, diciamo, a fare delle domande a Galina Timchenko, fondatrice del giornale russo indipendente Meduza, e altri protagonisti dell'informazione russa che hanno partecipato alla cerimonia organizzata da Garivo in occasione di questa appunto giornata presso l'anfiteatro Ulianova del Giardino dei Giusti di Milano. Ovviamente per occasione sono stati proclamati, insomma, quindi annunciati e anche in qualche maniera presentati i giornalisti russi che cercano di contrastare la propaganda del Cremlino nonostante la censura, le minacce, le violenze e gli arresti che sappiamo, insomma, in questi ormai 70 giorni e oltre di guerra. Però parliamo di RAI anche per raccontare che anche alla RAI invece c'è stato un sit-in organizzato per le 3.30 dal gruppo Free Assange Italia, fra le altre, per proprio proclamare una maggiore attenzione, insomma, sull'assenza, se vogliamo, di notizie, sull'assenza di approfondimenti riguardo al caso proprio di Assange. Assange, che alla fine, almeno per quanto ci riguarda, è un esempio di libertà di informazione, perché lui sta rischiando, se vede detenuto ancora in Inghilterra, in Gran Bretagna, in attesa di estradizione negli Stati Uniti, e questo sarebbe molto pericoloso, ma lui in qualche maniera ha combattuto per la libertà di tutti noi, quindi è riuscito attraverso Wikileaks, attraverso le sue indagini, a decriptare e anche a rubare, se vogliamo, tecnicamente delle informazioni segretate statunitensi, che hanno però rivelato dei crimini di guerra della NATO in Afghanistan e in Iraq. Quindi in questo senso, come si fa, no, a condannare una persona che ha rivelato al mondo intero che cosa si stava facendo in quelle guerre, ovviamente da parte di noi occidentali, da parte degli Stati Uniti, da parte di chi combatteva in quei territori? Ovviamente l'estradizione di Assange determinerebbe il carcere per il resto della vita di Julian Assange, e il mondo, stranamente, ovviamente lo diciamo noi, è molto silente da questo punto di vista, soprattutto l'informazione mainstream, che non è una parolaccia, ma è l'informazione appunto dei grandi media come la RAI, che sicuramente è il primo media in Italia. Quindi questo era sicuramente il motivo della manifestazione, del sit-in di protesta davanti alla RAI, che ha avuto un suo seguito. C'è stato anche il commento di Alessio, che ieri abbiamo riportato in diretta durante la trasmissione di Irene, la nostra collega speaker, e quindi sicuramente dobbiamo ragionare sul fatto che insomma non possiamo non alzare la voce in questo senso a tutela della libertà di Assange. D'ora in poi gli Stati Uniti potrebbero incriminare qualsiasi giornalista in qualsiasi paese del mondo che osasse rivelare fatti criminali imbarazzanti o compromettenti, per quanto abusivamente messo sotto segreto, per tenere la scossa al pubblico e per lasciare impuniti i colpevoli. Questo gli hanno scritto gli attivisti nell'appello appunto alla RAI, e ancora hanno riportato che il giornalismo per essere pienamente libero deve essere pienamente tutelato, e questo ci sembra logico, perché lo fanno le grandi testate quando mandano gli inviati nei territori di guerra. E infatti questo 3 maggio, questa giornata mondiale che è stata proclamata nel 93, non possiamo, insomma, fare finta di niente. Quindi questo era il nostro ricordo. Aderisco perché, e che poi anche quello che ha scritto Articolo 21 nella giornata appunto internazionale, con un sit-in per esempio davanti all'ambasciata della Federazione Russa, proprio contro coloro i quali, come diciamo prima, non danno libertà a chi invece vuole informare. In questo caso c'è stato un altro sit-in alle 11 proprio davanti all'ambasciata della Federazione Russa, ovviamente appellandosi al fatto che la guerra non uccide solo le persone, ma anche uccide il diritto di conoscere, di sapere, di informarsi, di parlare, di comunicare. Per questo aderisco al sit-in del 3 maggio promosso dalla Federazione Nazionale della Stampa e dall'Articolo 21 nei pressi dell'ambasciata della Federazione Russa, anche per poi, no, la verità per Giulio Regeni, la verità per Patrick Zaki, insomma, Flavio Lotti è stato anche coordinatore della marcia Perugia-Assisi. che in qualche maniera, come ha detto Michele Santoro, forse era la marcia più significativa che in Italia in queste ore si stava svolgendo. Quindi questo focus sulla libertà di stampa e di informazione che noi, fra altre cose, giornalisti dobbiamo portare avanti e dobbiamo seguire non soltanto questo giorno, ma come il caso di Assange, dobbiamo continuare a seguire sempre. Qualche commento dei nostri quotidiani, ovviamente ne ha parlato il Fatto Quotidiano, il giornale mondiale della libertà di stampa: l'Italia perde 17 posizioni, autocensura dei giornalisti per conformarsi alle linee editoriali, e quindi il Fatto Quotidiano lamenta e denuncia che molti giornalisti sono costretti ad allinearsi alla linea editoriale del proprio padrone, mettiamola così, con un termine un po' forte, e segnala che l'Italia è scesa alla 58esima posizione del World Press Freedom Index, l'indice che valuta lo stato di salute del giornalismo in 180 paesi, quindi 58esima posizione su 180, insomma stiamo ancora faticosamente nel primo terzo, ma nel 2021 il nostro paese occupava la 41esima posizione. Questo dato è un dato certo perché lo abbiamo trovato anche su altre fonti di informazione, quindi quello che scrive il Fatto Quotidiano fa il paio con quello che leggiamo anche per esempio sul presidio di Amnesty International, e quindi insomma comunque possiamo fidarci, e c'erano anche altre testate che lo pubblicavano, questa 41esima posizione del 2021 e le 17 posizioni perse, e la stessa dell'anno precedente, quindi anche nel 2020 quando avevamo guadagnato 2 posizioni rispetto al 2019, quindi almeno comunque galleggiavamo intorno alla 40esima posizione, non che fosse una posizione di grandissimo rispetto, però certamente possiamo pensare che la situazione è peggiorata. Incidere sul peggioramento anche un certo grado di paralisi legislativa, ovviamente, che sta frenando l'adozione di vari progetti di legge che puntano a tutelare l'attività giornalistica. Sappiamo che il giornalista, se non ha per esempio una tutela legale, chiaramente poi ha più difficoltà a muoversi. Questo World Press Freedom Index appunto è un indice che valuta la salute del giornalismo, e in generale è dal 2016 che la condizione del giornalismo in Italia migliorava, dalla 77esima, pensate, posizione di almeno 6 anni prima, e da allora lo stato di salute è leggermente migliorato fino a riprecipitare quest'anno. Il report sull'Italia, abbiamo detto, è legato anche non solo alla paralisi legislativa ma anche al grado di diffamazione, diciamo che come reato deve essere depenalizzato, perché in effetti ci sono parecchie cause, quindi querele nei confronti dei giornalisti. Questo poi lo diciamo anche nei confronti dell'appello, no, di Tarella, il Presidente della Repubblica, che insomma ha detto a gran voce che senza la libertà di stampa chiaramente un paese non si può realmente definire democratico, e quindi noi cogliamo felicemente le parole di Mattarella, però salvo poi non preoccuparsi del fatto reale, no, di monitorare su questa libertà, che ci sia realmente, che ci sia quantomeno da paese democratico. Se pensiamo che appunto i 10 peggiori paesi del mondo, sempre fonte Fatto Quotidiano, sono la Cina al 175esimo posto, ricordiamo che l'index prende in considerazione 180 paesi, il Myanmar 176esimo, il Turkmenistan 177esimo, Iran 178, Eritrea 179 e l'ultimo Corea del Nord 180esimo. E paesi che non sono messi bene sono la stessa Ucraina 106esima e la Russia 155esima, per parlare dei paesi insomma che stanno vivendo questo conflitto. Non vengono citati i primi paesi, diciamo, in classifica, e questo lo potremo però andare a cercare da qualche altra parte. Ecco, questa prima parte la volevo dedicare a questa notizia, a questo resoconto, a questo racconto di questa situazione, non solo riguardo al grado della libertà di stampa, che magari potrebbe non interessare a tutti, ma invece a voi che ascoltate, anche che ascoltate la nostra trasmissione di Radio Città Aperta, leggete il nostro sito, ascoltate le nostre trasmissioni, ecco, potete almeno sicuramente fidarvi del fatto che con questo hashtag Resistenza Culturale Attiva RCA noi ci riteniamo liberi, al di là di quello che diciamo, e facciamo in modo di darvi sempre le fonti e di non dirvi insomma frottole, non raccontarvi cose per altre, quindi almeno da questo punto di vista Radio Città Aperta potete fidarvi del fatto che è abbastanza libera, insomma diciamo del tutto libera, se non dipendiamo dalle nostre opinioni personali. E dicevo, Mattarella ha detto appunto che la libertà di stampa è il termometro, queste sono proprio le sue parole, della democrazia del paese, e appunto da questo punto di vista speriamo, caro Mattarella, che il termometro rimanga sempre con una temperatura bassa. Detto questo, vorrei invece fare un altro focus stamattina su una notizia che insomma sta girando ovviamente sempre in maniera non proprio del tutto evidente nelle ultime ore, riguarda gli Stati Uniti, ma sappiamo che quello che purtroppo riguarda gli Stati Uniti prima o poi riguarderà anche l'Italia. Si parla di aborto, cioè, quindi si parla di leggi dell'etica, del sociale, leggi che in Italia, se ricordiamo, nel 1978, anche grazie non solo ai referendum dei radicali, e quindi la svolta che diede fra i tanti referendum che i radicali avevano proposto, la possibilità di cambiare, no? Di cambiare registro, di arrivare, insomma, a diventare un paese ecco, democratico anche in questo senso dal punto di vista dei diritti civili. Dall'archivio proprio di Radio Radicale, nel 1978 è l'anno dei primi 8 referendum contro il regime, contro le leggi liberticide, e ovviamente fra queste, come dicevo, la legge che voleva abrogare il codice Rocco, la legge 194, quindi il referendum dell'81, il referendum sulla Chiesa, insomma ci sono tanti casi che presero in considerazione i radicali, e fra questi appunto la legge sull'aborto che definì finalmente vietato l'aborto clandestino e che istituì l'aborto possibile in un qualsiasi ospedale da parte di qualsiasi cittadino. Poi ci sono, insomma, vari studiosi che non attribuiscono completamente ai radicali il successo e lo studio a favore di questa legge, però quello che vogliamo e che stamattina vi voglio portare alla ribalta è questo, che gli Stati Uniti si preparano a votare una bozza per tornare indietro di 50 anni praticamente, nel senso che la Corte Suprema ha intenzione di ribaltare una storica sentenza del 1973, quindi loro 5 anni prima avevano votato in favore del diritto dell'aborto, e per quello, su quello si era basato per decenni la tutela costituzionale dell'interruzione volontaria della gravidanza negli Stati Uniti. Almeno così pare nella bozza firmata dal giudice repubblicano Samuel Alito e travelata sulla bocca e anche sui siti americani, in particolare il sito politico. Il caso Roe contro Wade, che in queste ore era tornato alla ribalta in America, era stato uno degli più esaminati al mondo in materia di bioetica e giurisprudenza, fino appunto alla sentenza del 1973, solo un terzo degli Stati Uniti aveva in vigore le leggi che consentivano l'aborto in alcuni casi. Questa storia, diciamo, era diventata famosa e chiaramente poi cambiò le carte in tavola. E la Corte Suprema decide che lo Stato non può e non deve intervenire sulle decisioni intime e personali dell'individuo, tra cui quella di abortire. L'unico aspetto su cui la legge può deliberare è la tempistica di accesso all'IVG, quindi in particolare questo caso fra Roe e Wade garantirà l'accesso all'aborto fino al periodo compreso fra le 22 e le 24 settimane dal concepimento. Ora, sicuramente io direi di fermarsi qui per quanto riguarda questo focus, perché sicuramente è un'attenzione che bisogna avere, perché per esempio il Texas ha di recente limitato l'accesso all'interruzione di gravidanza entro le 6 settimane, quindi c'è un movimento che, insomma, c'è sempre stato, c'è anche in Italia, che chiaramente vuole limitare, se non addirittura impedire, l'accesso a un aborto sicuro. Io chiaramente non voglio tornare in merito ai motivi, ai perché e per come sia giusto e sia legittimo avere in un paese democratico un diritto come questo, che tutela tutte le donne ma anche tutti gli uomini, tutte le coppie, insomma tutti i possibili genitori, anche in situazioni in cui non si vuole diventare genitori per vari motivi. Ricordiamoci che si può essere di fronte a uno stupro, si può essere di fronte al fatto che magari una ragazza può rimanere incinta in un'età non consona, per motivi vari, anche di inesperienza, anche di maturità, anche di precocità. Ci può essere anche la situazione di una mamma invece di una donna che magari ha già tanti figli. Insomma, non voglio proprio entrare nel merito etico sociale del diritto. Il diritto in un paese democratico come l'Italia lo abbiamo ottenuto, e poi tutto ciò che ruota intorno all'etica e anche la morale, anche le riflessioni personali, psicologiche e, diciamo, di sensibilità nei confronti di una materia molto delicata, devono rimanere all'interno della decisione dell'individuo, magari aiutato da strutture sanitarie, strutture formative, strutture psicologiche, e sul quale sicuramente siamo d'accordo si è lavorato molto poco, anche dopo la legge appunto 194 in Italia. Però questo non nulla toglie al fatto che deve rimanere un diritto sacrosanto per la donna. Questa non è opinione mia, fu opinione della maggioranza degli italiani, e speriamo, è quello che io temo, che notizie di questo tipo che vengono dagli Stati Uniti non condizionino quella parte di popolazione italiana che già anche in linea con la Chiesa cattolica spesso si riaffaccia per rivedere anche in Italia tale diritto. Questa è una cosa su quale bisogna monitorare, quindi bisogna ovviamente cercare di non, insomma, di non cedere, di non rischiare, no, di tornare indietro. Del resto la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, saputa la notizia e quindi monitorata il caso degli Stati Uniti, ha sentenziato che se si annulla il diritto all'aborto si mettono anche le donne a rischio, e quindi la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di cancellare la legge del 73 non sconvolgerebbe soltanto gli Stati Uniti. Quindi bene è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità monitori in questo senso, perché questo magari eviterebbe anche in paesi come l'Italia. Poi possono esserci organizzazioni, o meglio stati, come lo Stato della Chiesa Cattolica, possano in qualche maniera poi far correre i rischi di cambiamenti dei diritti anche nel nostro paese. È inutile adesso andare a considerare le opinioni di Nancy Pelosi o di Joe Biden, che insomma in qualche maniera poi sono intervenuti già in merito, ma io dico, da questo punto di vista non ci interessa, non ci devono interessare, perché come ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, questo è un diritto e non dobbiamo assolutamente riflettere sulle opinioni delle singole persone, quindi sia essi a favore sia coloro che sono contro. Un diritto è un diritto, e sui diritti non si deve più discutere e non si deve tornare indietro, e siamo sicuri che ciò non accadrà. Detto questo, questi nostri 18 minuti li abbiamo passati insieme. Sapete che ormai siamo al 70° giorno e passa di guerra. Purtroppo c'è anche il caso adesso di Papa Francesco, che è stato messo in mezzo, quindi il patriarca russo in qualche maniera sconfessa le parole di Papa Francesco, che si era reso disponibile ad incontrare Putin, e in qualche maniera gli è stato riferito che nessuno ha pensato a questo, e quindi le parole di Papa Francesco, dice il patriarca russo, probabilmente sono state equivocate, o forse lo stesso Papa Francesco non ha capito bene le intenzioni reali di Putin. Quindi lo stesso Kirill, quindi, adesso è nel mirino delle sanzioni. Ci sono degli articoli che ci raccontano chi è realmente questo patriarca ormai fedelissimo di Putin. Certamente immaginiamo che sarà difficile un accordo e una vicinanza fra Papa Francesco e Kirill stesso, oppure addirittura insomma Papa Francesco e Putin. Ci sembrava una bella notizia, ci sembrava anche una bella iniziativa, però probabilmente forse era più un desiderio di Papa Francesco. Su questo lo comprendiamo, lo capiamo, e magari possiamo anche usare un termine forte, lo perdoniamo, non per l'iniziativa, ma per il fatto che probabilmente si era lanciato oltre la siepe. Detto questo, io vi auguro buon ascolto di tutto il palinsesto di Radio Città Aperta, vi auguro, ovviamente vi invito a seguire ancora tutte le nostre trasmissioni che riprendono dopo di me con un po' di musica, di selezione musicale, e poi a mezzogiorno lo dica Valori con Valori in Corso, prosegue il nostro palinsesto live, quindi con la nostra collega speaker e musicista in diretta per 2 ore a Radio Città Aperta, oggi come tutti i venerdì. Ci ho detto anche però buon weekend, buon fine settimana, ovviamente un fine settimana sempre musicale, culturale, informativo, e soprattutto attaccati soprattutto al sito di Radio Città Aperta, dove trovate i podcast anche di tutte le trasmissioni, di tutte le interviste e di tutti i live che ci sono stati anche in settimana in studio, e ovviamente anche di tutti i press corner come quello del sottoscritto stamattina. A cura della redazione di Radio Città Aperta vi auguro buona giornata.